Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Quando la storia ha cominciato a prendermi, diciamo, questo interesse di questa persona verso di me, lui mi ha cominciato a raccontare che era stato spostato dall'Afghanistan, era andato in un altro paese e che si trovava in un orfanotrofio a visitare dei bambini, che ci aveva la pena nel cuore, li voleva aiutare, e mi ha chiesto un contributo che io ho inviato.
Lei mi scriveva la situazione familiare, quelle cose lì, che abitava, era una donna francese, in quel periodo lì era divorziata, era dovuta scappare in Mali, si è dovuta trasferire con suo figlio per problemi con suo marito.
Avrete già capito di cosa stiamo trattando, visto che è un argomento che abbiamo scoperto e che trattiamo periodicamente, ma da almeno una decina d'anni. Parliamo delle truffe affettive. Le truffe affettive è un meccanismo mai identificato, con una sua dinamica, con un suo modello già accertato, di cui oramai c'è una grande pubblicità, se ne parla molto nei giornali, se ne parla in televisione, sono state fatte inchieste, ma ancora il meccanismo probabilmente va a toccare dei sistemi così profondi dell'emotività, delle fragilità così accessibili, che ancora funziona. La truffa affettiva funziona così: noi abbiamo spesso chiamato Yolanda Bonino, che è la presidentessa dell'ACTA, che è l'associazione contro le truffe affettive, vi faremo sentire anche poi la sua voce. Ci sono delle persone, soprattutto in prevalenza donne, ma ci sono anche uomini, ma hanno una maggior titubanza nell'ammetterlo, che a un certo punto vengono contattati attraverso i social. È molto più facile che avvenga su dei social di tipo arcaico come Facebook, dove ancora c'è una generazione abbastanza attempata che hanno scoperto la relazione digitale in età avanzata e ancora non hanno gli strumenti affinati per capire quanto poi sia ambiguo segnalare, capire, comprendere chi ci contatta. Vengono contattate soprattutto queste signore da uomini affascinanti, uomini di mezza età, nella maggior parte sono tutti ufficiali, militari, persone che agiscono in territorio molto rischioso, fanno parte di operazioni di pace, soprattutto in Africa, ma anche in posti dell'Asia. Cominciano a contattarle, sono dei gentiluomini, si comportano in maniera ineccepibile, diventano una presenza costante, quotidiana. Questa persona sembra individuare, anticipare e capire ogni desiderio, ogni debolezza, ogni vuoto affettivo di questa persona, ha gli stessi gusti, ama la stessa musica, ama gli stessi tipi di animali, gli manda fiori, gli manda attenzioni, insomma diventa una dipendenza affettiva. Quest'uomo così lontano e così affascinante, così comprensivo, così tenero, così romantico, diventa una presenza costante nel suo quotidiano. È la prima persona che sente la mattina, è la persona che la segue durante la giornata, la persona con cui si confida, insomma nasce una relazione totalmente virtuale. Riescono in maniera molto efficiente a evitare il contatto diretto. Quest'uomo non si vede mai, non si sente mai, manda delle sue fotografie, sono foto naturalmente fake, prese chissà da dove, ma chi entra in questo meccanismo poi non controlla, non vuole controllare, non vuole nemmeno essere colto dal dubbio che questa meravigliosa storia ti arriva in età avanzata, quando già hai avuto una famiglia, hai dei figli, un marito, totalmente ispirata alla totale castità, una storia d'amore, una storia d'affetto, non è una storia di sesso. Quindi con questa persona si stabilisce un rapporto stretto, poi questa persona comincia a avere qualche esigenza, normalmente ha sempre un figlio malato, macilento, con malattie incurabili che deve operarsi, anche lui ha delle situazioni molto difficili, a un certo punto gli bloccano lo stipendio perché naturalmente la burocrazia è difficile, insomma comincia a battere cassa e lentamente, goccia dopo goccia, noi abbiamo sentito persone che hanno buttato centinaia di migliaia di euro, tutto quello che avevano, tutto quello che avevano messo da parte, il patrimonio della loro famiglia, che va da qualche migliaia di euro fino ad arrivare alle cifre veramente importanti. Giorno dopo giorno fanno pagamenti, questa persona che promette che verrà, però non ha i soldi per il biglietto, che gli hanno bloccato la carta, il passaporto, insomma insomma riesce ogni giorno a turlupinare la persona fino a spremerla fino all'ultima goccia. Quando la persona non ha più risorse, naturalmente si passa a un'altra persona. Abbiamo capito negli anni che dietro questo meccanismo esistono delle organizzazioni con una metodologia scientifica di acquisizione dei dati di persone particolarmente fragili, di studio e profilazione della persona. Dal loro profilo guardano e studiano e capiscono tutti i loro desideri, le loro debolezze, la loro vita. E poi li mettono in un sistema che è una sorta di call center in cui ci stanno le persone da paesi lontanissimi dell'Asia, dell'Africa, cominciano ogni giorno a seguire questa persona e cominciare questo corteggiamento amoroso lentissimo. Se la passano di mano in mano perché hanno dei turni, quindi la stessa persona può essere trattata in maniera romantica e truffaldina da un'infinità di ragazzi che stanno in paesi lontanissimi. Il sistema non è mai studiato, probabilmente hanno delle persone molto capaci che studiano anche il meccanismo psicologico che sta dietro questa richiesta di affetto, e insomma questo sistema ormai è diventato un problema importante. Pensate che hanno fatto un'indagine nel 2022, le truffe amorose hanno fatto girare oltre mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo. Delle aziende, le società che gestiscono siti di dating come Bumble hanno trovato addirittura un sistema, un deception detector, un rilevatore di inganni che lavora sull'intelligenza artificiale, su un sistema di machine learning che aiuta le persone a snidare i profili dei possibili corteggiatori, vedere se c'è dietro un meccanismo di truffa seriale. Questo sistema funziona, il 95% degli account fake sono stati segnalati automaticamente, e quindi in qualche maniera l'intelligenza artificiale, la tecnologia provvede, ma per tanti anni ho sentito tante persone entrate in questo meccanismo, lì ho trovato persone che non si rassegnano, che anche di fronte all'evidenza assoluta, anche quando capiscono di essere state truffate, dentro di loro, da una parte la mortificazione di essere state truffate su qualcosa di intimo, di personale, di privato, che è la propria sfera affettiva, e dall'altra rimane questo senso quasi di nostalgia, tanto era perfetto il sistema di corteggiamento. Cosa dimostra questo? Dimostra che noi viviamo in una società occidentale con una scarsissima attenzione agli aspetti sentimentali, romantici, affettivi di una fetta importante di popolazione, e che lo spettro della colonizzazione, lo spettro dell'invasione degli stranieri, mentre si sta sbandierando in tutte le maniere nella sua parte più visibile, che è quella, diciamo, degli immigrati, degli sbarchi, va dicendo, già avviene da anni una sorta di colonizzazione. È come se da lontano, paesi lontani, persone lontane hanno trovato il nostro punto debole, società occidentale avanzata, e lo colpiscono, ma solamente con il fine di trarne profitto truffaldino. 800 24 0024, oggi parliamo delle truffe affettive.
Gli uomini non ci mettono al centro del loro interesse, quindi quando troviamo qualcuno che ti fa sentire così importante, attento alle cose che dici, è sempre pronto, veramente ci sciogliamo. Ma anche può essere anche solo un'amicizia, perché un'amicizia di qualità, una persona che sia attenta anche ai tuoi valori, alle tue discussioni. In genere l'uomo con cui convivi dopo un po' è stanco di ascoltarti, non sempre veramente, però incidono tanti meccanismi, si chiama appunto questo un fenomeno di ingegneria sociale, e queste persone che operano queste truffe sono preparatissime.
Il retroscena di questo meccanismo è terrificante, perché la persona che passa per una truffa affettiva ne esce devastata nella propria autostima, devastata nella considerazione delle persone che la circondano, piena di sensi di colpa verso la famiglia, verso i figli, verso eventuali mariti, via dicendo. Perché? Perché è stata presa in giro in qualcosa che per lei era fondamentale, trovare finalmente chi si occupa di lei. Segue una situazione paradossale, ci sono donne di di età non proprio giovanissima, che per procurarsi il denaro per mantenere il proprio persecutore, che vedono come il proprio corteggiatore, arrivano poi a esporsi su OnlyFans per ottenere il denaro per poi dare alla persona che le sta truffando. Dei giri naturalmente perversi. A noi mancava un passaggio però in tutto questo. Noi siamo sempre fermati all'analisi e alla valutazione delle vittime. Non siamo riusciti mai a scalfire e a trovare notizie reali di quello che sia il sistema che sta alle spalle. Molte donne hanno denunciato, è molto difficile denunciare, anche perché in maniera consenziente si dà del denaro, è difficile trovare un appiglio legale. Poi le persone che truffano stanno sempre in paesi lontani in cui non ci sono dei patti reciproci per poter intervenire. Insomma, si perde tutto in una sorta di nebbia. Devo dire, un passo importante per capire cosa ci sia dietro l'ha fatto recentemente un collega che lavora a Far West, che è il programma di inchieste di Rai 3 che conduce Salvo Sottile, che ha realizzato un'inchiesta proprio sulle scam cities, le centrali operative delle truffe online. È andato, ha approfondito e ci può oggi, diciamo, riempire la lacuna che finora non eravamo riusciti a riempire. Lo abbiamo in collegamento, Andrea Ceresini, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, tu, Andrea, hai fatto qualcosa che fino a questo momento era sempre basato sulle ipotesi. Quando le donne denunciano, poi naturalmente chi prende la denuncia dice: ma noi cosa possiamo farci? È gente che sta in Asia, sta in Africa, è irraggiungibile, non abbiamo nessuno strumento, non potete fare assolutamente nulla. Tu invece cosa hai fatto materialmente per andare a vedere cosa c'è dietro poi questo meccanismo?
Ma noi siamo stati in Thailandia, dove al confine con la Birmania, dove esistono appunto queste città della truffa sul lato birmano del confine, si chiamano Scam City, sono delle vere e proprie città, cioè delle città con decine di uffici, decine di migliaia di persone che ci abitano, che ci lavorano e che non fanno altro che fare truffe online.
Un sistema... Cioè dei giganteschi call center finalizzati a truffare, diciamo, l'Occidente praticamente, perché poi la vittima designata sono sempre persone che appartengono un po' alla nostra cultura, cioè questo sistema di cercare quello che non si trova più in famiglia, non si trova più nelle proprie relazioni, che è semplicemente attenzione, tenerezza, presenza quotidiana.
Esatto, sì, infatti nelle Scam City si lavora di notte, perché quando là è notte qua è giorno, quindi si comincia a lavorare il pomeriggio, si finisce la mattina all'alba. E sì, sono dei call center, però col filo spinato attorno, perché sono dei veri e propri campi di concentramento in cui vengono chiuse decine di migliaia di persone. La più grande, che si chiama KK Park, che esiste da qualche anno, ha 50.000 abitanti tra lavoratori, guardiani e insomma gente che sta nelle cucine, pulisce, lava e insomma gestisce questo gigantesco centro abitato. E il loro unico scopo è quello appunto di fare truffe online. Sono organizzatissimi. Noi abbiamo parlato con gente che ci ha lavorato, gente che è scappata, perché poi il problema grosso è che alcune persone ci lavorano diciamo in modo volontario, magari persone che vengono da paesi molto poveri e piuttosto che fare la fame preferiscono guadagnarsi lo stipendio in questo modo. Molte persone vengono attratte lì con l'inganno, anche da paesi occidentali. Noi abbiamo conosciuto un ragazzo sudafricano che è scappato da una scam city il giorno stesso che l'abbiamo intervistato, e lui pensava di andare a lavorare in Thailandia in un ufficio che faceva e-commerce. L'hanno risposto a un annuncio, l'hanno invitato in Thailandia, è venuto lì con promesso ovviamente di uno stipendio molto alto. È arrivato in questa città di confine dove stavamo anche noi, che si chiama Mae Sot. Sono venuti a prenderlo in hotel con un taxi, l'hanno caricato e poi l'hanno portato illegalmente là dal fiume, in questa scam city gigantesca, che peraltro era proprio KK Park. E una volta là gli hanno detto: guarda, noi non facciamo e-commerce, facciamo scam, quindi adesso devi mettere qua, devi creare dei finti profili femminili e devi fare scam, e se non produci abbastanza ti togliamo lo stipendio, che comunque non è altissimo. Ti chiudiamo in una prigione, in una cella, oppure ci sono case di torture, addirittura di gente che viene uccisa se cerca di scappare.
Quindi sono schiavi nel più atroce dei sistemi di sfruttamento anche le persone che poi sono gli autori delle truffe nei confronti delle signore o dei signori che subiscono la truffa romantica.
Guarda, basta fare un semplice, ho cercato anche di farmi assumere, nel pezzo si vede, se te vai su, scrivi su Facebook o su Telegram, Myzot, che è il nome di questa città thailandese di confine, e trovi un sacco di annunci di lavoro in inglese, tantissimi, cercano IT manager, informatici, figure di ogni tipo. Myzot è un paesotto dove praticamente non fanno altro che vendere pesce, quindi non ci sono uffici, non ci sono multinazionali. Tutti quegli annunci servono per attirare a Myzot lavoratori occidentali o comunque di gente comunque con una laurea, insomma con delle competenze, e poi portarli nelle Scam City a fare questo lavoro. E nelle Scam City funziona il sistema, come ci hanno raccontato quelli che ci sono stati, è proprio una fabbrica, cioè una catena di montaggio, ci sono dei dipartimenti, c'è il dipartimento di quelli che creano i perfili falsi rubando le foto da altri perfili sui social, c'è il dipartimento di quelli invece che agganciano le vittime, poi passano la vittima, una volta che l'hanno agganciata, al dipartimento superiore, che magari comincia a parlarci, via dicendo, e poi c'è quello ancora sopra che comincia a chiedere i soldi. In vari modi, c'è la truffa affettiva, ci sono le truffe finanziarie, propongono investimenti, e quindi è un sistema collaudato che funziona per.
Quindi una centrale unica di una sorta di diverse modalità di truffare, che alla fine passano tutte nel gioco della poca conoscenza dei sistemi digitali di relazione, di collegamento, perché cascarci oggi bisognerebbe avere perlomeno un minimo di conoscenze, capire, immaginare quando ti arriva una persona e comincia a essere così costante, così perfetto, così quotidianamente attento. Senti, ma tu hai provato a farti assumere, quindi hai fatto domanda per farti assumere?
Sì, è stato molto divertente, perché io ho risposto a uno di questi annunci, ho detto che stavo in Thailandia, che sono italiano, loro molto contenti perché poi loro cercano molti lavoratori occidentali, anche perché poi le vittime chiedono
conosci meglio diciamo la struttura socio-emotiva del paese che poi vai a colpire, logicamente sai conosci come sono fatte le case, le organizzazioni, ma è logico, è un patrimonio.
E poi anche il fatto che la vittima, dopo che ha chattato con te per dei giorni, chiede una videochiamata, e se al posto della ragazza bionda si trova un pakistano o un thailandese, magari non va più bene. Quindi hanno anche dei modelli, dei model li chiamano, che vengono assunti, ci sono delle intere pagine Telegram dove cercano questi
che fanno finta persone. Di essere la persona, che fanno finta di essere la persona.
Ogni model gestisce decine di conversazioni, cioè ogni model è lì, ogni ufficio ha il suo modello, la sua modella, e ogni volta che le vittime delle varie persone che stanno chattando in giro per il mondo chiedono di poter fare una videochiamata, quello che sta chattando passa il telefono
diventa l'ufficiale in pensione o distaccato in un posto lontano col figlio macilento, con la figlia che ha un male incurabile. Ci fermiamo solo un istante per le informazioni della borsa, poi riprendiamo con Andrea Ceresini. Avete sentito, ha fatto un'inchiesta unica e importante, finora nessuno era andato alla radice di questo problema, e riprendiamo fra un istante.
La persona non è in quel momento nel suo stato naturale di vedere le cose, no? È una persona frastornata, perché poi tutte queste attenzioni, questo modo che hanno di non farti riposare, la tensione continua, cioè, ti portano a non vedere le cose veramente senza velina, no?
Questa è Liliana Ferrari, un'attivista di ACTA, che è l'associazione che sensibilizza, combatte e informa contro le truffe affettive, e che racconta come funziona il meccanismo. Indubbiamente una associazione studiata e strutturata per delinquere ha analizzato quello che è la nostra società, quelle che sono le nostre debolezze, quelli che sono i nostri punti vulnerabili, su quello ha organizzato una attività truffaldina vastissimo spettro. Noi oggi stiamo parlando con Andrea Ceresini, che è un collega giornalista di Far West, che ha il programma di inchieste di Rai 3 che conduce Salvo Sottile. Lui ha recentemente realizzato un'inchiesta proprio sulle scam cities, le centrali operative delle truffe online, al confine fra la Thailandia e Myanmar. Lui ha fatto, Ceresini ha fatto molte inchieste, reportage di guerra per La Stampa, Il Foglio, Il Fatto Quotidiano, L'Espresso, ha scritto vari libri, ne cito qualcuno: Io sono l'impostore, Storia dell'uomo ci ha fregati tutti, del 2017, Piazza Fontana, noi sapevamo, sempre del 2017, Internazionale Nera, la vera storia della più misteriosa organizzazione terroristica europea, 2017, La seconda vita di Majorana, 2016, insomma è un giornalista d'inchiesta serio e questa volta è andato alla radice di un problema. Intanto ringrazio Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Cappini a Roma. Il numero è 800 24 0024. Meraviglio che nessuno abbia qualcosa da aggiungere, sono 10 anni che parliamo di truffe affettive, adesso stiamo cominciando a capire esattamente cosa c'è dietro. C'è un enorme articolata organizzazione criminale che recluta persone e le riduce spesso al rango di schiavitù e le costringe a operare nella direzione di cercare di prosciugare da ogni risparmio chi si affida alla rete per compensare delle proprie lacune affettive, le proprie lacune relazionali. Allora riprendiamo con Andrea Ceresini. Mi spieghi bene come è avvenuto, diciamo, il contatto che hai avuto con loro quando tu hai provato, diciamo, a farti assumere da questa associazione?
Sì, io appunto ho risposto a uno di questi annunci finti, falsi, che vengono pubblicati su internet. Loro mi hanno risposto, mi hanno chiesto di mandare un video di presentazione in cui parlassi inglese e un video di scrittura veloce, quindi un test in cui mostrassi quanto posso essere veloce a scrivere a computer. Perché poi
quindi sono richieste skin abbastanza specifiche, non è che può lavarci chiunque, cioè persone con un profilo alto dal punto di vista, diciamo, della capacità di muoversi in ambienti digitali.
Esatto, e poi mi ha messo in un gruppo Telegram in cui c'erano altre persone che stavano facendo come me la richiesta di ingresso, alcune consapevoli, altre immagino inconsapevoli di quello che andavano a fare. Anche loro postavano su questo gruppo Telegram la presentazione, i documenti, mi hanno chiesto anche i documenti, ovviamente li ho falsificati prima di mandarli con Photoshop. Dopodiché ho fatto un colloquio notturno con quello che è il capo di quella compagnia in cui che avevo contattato, perché poi
di che nazionalità era? Sei riuscito a capirlo?
Loro sono cinesi, le Scam City nascono da questo
quindi sono i cinesi dietro, cioè un'organizzazione parte da cinesi.
Sì, lì sono tutte strutture cinesi che nascono nell'ambito peraltro della Via della Seta, quindi un progetto governativo cinese. E poi dopo il colpo di Stato in Myanmar, cioè, si sono riconvertite alle truffe online.
Ah, ecco, sono riconvertite, non è che c'è un progetto governativo mirato alla truffa, diciamo. Diciamo spontaneamente c'è stata una riconversione di destinazione d'uso, ecco.
Lì devono essere casinò per i turisti cinesi nell'ambito della nuova Via della Seta, che è il progetto, insomma, decennale che il governo cinese ha messo in piedi. Poi quindi diciamo che chi ha costruito quelle strutture sono persone legate comunque alla Cina, al governo cinese, e tuttora quelli che le gestiscono comunque hanno contatti, a quanto ci hanno detto, insomma, coloro che le studiano in Thailandia queste situazioni. Ci sono alcuni analisti americani che sono lì a Bangkok e studiano tutto questo mondo. E quindi niente, tornando al racconto di come mi hanno quasi assunto, ho fatto questo colloquio notturno e poi mi hanno preso e mi hanno chiesto di mandare la mia posizione, cosa che ho fatto il giorno dopo.
Ti hanno geolocalizzato, Tanno, per capire dove stavi?
Io gli ho dato un posto, fa no, mandaci per la geolocalizzazione perché dobbiamo essere sicuri che tu sei lì e che non stai mentendo. Io l'ho mandata, sono scappato via da quel posto che era poi il parcheggio di un hotel a Maisot. E dopo un quarto d'ora c'era la macchina che mi aspettava per caricarmi e poi portarmi via dal confine. All'inizio ovviamente mi hanno detto che la compagnia aveva sede in Thailandia e solo alla fine mi hanno detto: guarda, dobbiamo portare, la compagnia in realtà ha sede vicino alla Thailandia ma in Birmania, quindi dobbiamo caricarti in macchina e portarti via dal fiume. C'è un fiume che si passa ovviamente non legalmente.
Quindi sei entrato clandestinamente in Birmania?
No, io non ci sono mai entrato, perché una volta che passi il confine sei prigioniero, perché poi quella zona lì è controllata dalle guardie di frontiera birmane, che sono una milizia alleata con questi gruppi cinesi e col governo centrale golpista birmano.
Quindi una volta chi passa non torna più indietro, molto difficilmente che torni indietro, diciamoci la verità.
Guarda, mi sembra del capo. L'unico modo di uscirne è pagare un riscatto. Devi pagare un riscatto che ammonta a varie da varie migliaia di euro.
È come la carta per le prostitute, veramente lo stesso meccanismo.
Uguale.
Ti prendono, ti ricattano e tu devi pagare dei soldi per la tua libertà, in cambio ti sfruttano, così esattamente.
Esatto, esatto. Infatti questo ragazzo sudafricano che abbiamo incontrato, lui ha dovuto, si è messo in contatto con la famiglia dalle Scam City, cosa difficilissima perché negli uffici ci diceva che c'è il 5G, ovviamente c'è una connessione potentissima. Nei dormitori, che sono, ci ha fatto vedere le foto, abbiamo visto alcuni video, sono dei luoghi insomma proprio da campo di concentramento.
Quindi è un lager a tutti gli effetti.
Esatto, è un lager a tutti gli effetti. Lui ci diceva mandare un messaggio di WhatsApp ci metteva 20 minuti ad arrivare, un messaggio di testo. Quindi faticosamente ha contattato la sua famiglia, ha chiesto di mettere insieme una cifra e dopo due mesi l'hanno liberato, dopo averlo chiuso in una...
Scusami un attimo, una cosa non capisco.
Giorni.
Tu mi hai detto, sono anche degli osservatori americani che stanno studiando, ma è noto a tutti che sono delle città costruite sull'attività truffaldina. Perché non nessuno a livello di indagine internazionale ha pensato bene di operare in questa direzione? È terra di nessuno, nessuno può metterci mano.
Ma questa è la cosa geniale, cioè quella lì è una zona, è un paese sovrano, la Birmania. Anche se quella zona è controllata dalla milizia che fondamentalmente fa quello che vuole, la polizia internazionale non può entrare perché vorrebbe dire invadere la Birmania. Quindi non puoi in nessun modo, cioè una volta che sei là dal fiume sei fottuto, praticamente sei fregato.
C'è del genio questo, però hanno trovato un non luogo inaccessibile,
esatto,
in cui entrano in tutte le fenditure accessibili della società avanzata occidentale.
Esatto, esatto. E la cosa allucinante è che continuano a costruire, perché hanno ovviamente un giro d'affari gigantesco.
Beh, un business enorme, immagino.
Gigantesco, assolutamente. Noi stavamo davanti a questi, noi ci siamo messi lungo il fiume, te vedi dall'altra parte, il fiume peraltro non è che sia un fiume gigantesco, è un fiume abbastanza piccolo, quindi a 100 metri vedi questi giganteschi compound col filo spinato, con le guardie armate all'esterno, con le torrette, e continuano a costruire nuovi edifici, nuovi compound, cioè vedete proprio l'attività di costruzione che continua, perché i soldi arrivano a valanghe da tutto il mondo e questi giustamente investono.
Una cosa, io mi domando una cosa, però sono quasi 10 anni, più di 10 anni che ne parliamo di questa, di truffe affettive. Ormai la civilizzazione digitale, almeno nelle generazioni più attempate, è un fenomeno che se ne parla da 30 anni, capito? Che mi sembra assurdo che ancora ci sia tanta incapacità di gestire questi strumenti e tanta fragilità da essere ancora una fetta di popolazione così accessibile, così appetibile per chi truffa. Noi ci fermiamo un istante per il traffico, poi riprendiamo. Stanno chiamando molte persone ponendo domande sul fenomeno delle truffe affettive. Suggerirò alcune domande ad Andrea Ceresini, che ha compiuto questa inchiesta, un giornalista di Far West, programma di inchiesta di Rai 3, e altre magari cerco di rispondere io. Intanto però c'è una telefonata che invece mi interessa avere, che porta degli aspetti nuovi. Stefano da Ascoli Piceno, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Niente, io volevo portare la testimonianza. Io ho lavorato 40 anni in banca, in una grande banca paneuropea, ed ero addetto al monitoraggio delle carte di credito. Effettivamente, come diceva il collega poc'anzi, su queste truffe qui c'è una leva molto efficace sugli affetti. Io sono andato in pensione un anno e mezzo fa. Ho visto, proprio tastato con mano, la disperazione, diciamo, della truffa online fatta sentimentalmente, però non pensiamo che siano solo le donne, anche gli uomini.
Gli uomini, sì, detto, sono più titubanti a ammetterlo, perché l'uomo si sente,
esatto,
orgogliosamente ferito nell'essere stato,
esatto,
ingannato.
Io ricordo personalmente di un cliente che aveva una carta di credito con uno spessore abbastanza importante, svuotata questa carta con un valore nominale capitale di 10.000 euro, svuotata in 6 mesi. Questo qui, mi ricordo questo signore.
Ma la banca
qui,
in questo caso segnala, prego, lo chiama, dice ma che sta succedendo, come escono
la
tutti questi soldi?
La banca chiama.
Che lo fanno di solito le banche, dicono ma vediamo, certo, c'è un movimento chiama, un po' forte, esatto, sul tuo conto, che succede?
La banca, certo, la banca blocca la carta, ma che cosa succede? La carta di credito, avendo dietro il barcode con le cifre di sicurezza, praticamente continua a mandare l'addebito alla banca, anche se il cliente chiude il conto e la banca, praticamente gli addebiti arrivano sempre. E la persona, siccome le carte di credito sono collegate ai codici fiscali, e i debiti, questo tipo di debiti devono essere onorati. Se non sono onorati, ovviamente partono le segnalazioni in CRIF, in centrale di rischi.
Quindi in questo caso converrebbe cambiare proprio la carta di credito, annullarla e farsene un'altra?
No, assolutamente, perché è sempre agganciata al codice fiscale.
Quindi non se ne esce? Una volta che uno gli ha dato i dati...
Non se ne esce fuori. Io quello che dico, ripeto, io sono entrato in banca quando si faceva la banca in un modo, diciamo, manuale, quindi per cui c'era un controllo più efficace, ma adesso con le notifiche push che vengono mandate, con i link, per cui tu nel momento in cui vai a cliccare hai dato cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, tutto quello che è possibile sapere, gruppo sanguigno, entri in un vortice che difficilmente ne esci.
Solo una cosa, Stefano, per quello che lei sappia. L'accredito verso cosa lo facevano? Poi una volta, diciamo, come arrivavano questi soldi poi alla centrale criminale? Attraverso quali sistemi? Non credo che avessero un conto e facevano un accredito sul loro conto.
Niente, c'è un addebito che parte direttamente, deve essere riconosciuto dal titolare. È come una persona quando va all'estero e negozia la carta di credito. Non so, io vado in America, passo la carta... basta, arriva l'addebito, perché lì è tutto quanto collegato. Quindi per cui una volta che diciamo tu hai dato sia il numero della carta, il barcode, il codice di sicurezza dietro la carta, i dati, la data di scadenza, hai dato la tua vita in mano a criminali. Io ricordo di un signore disperato che gli avevano tirato appunto via 10.000 euro. Questo qui ancora sta pagando, poi ha fatto prestiti per onorare con la segnalazione in CRIF, perché poi se non paghi, diciamo, le due rate delle carte di credito partono automaticamente la segnalazione in CRIF, rimanendo segnalati per 36 mesi come cattivo pagatore, e uno non può accedere al credito, non può accedere in nessuna forma fino
molto
a che...
chiaro, molto chiaro. Io la ringrazio, ci ha dato un altro pezzetto da capire. Torniamo con Andrea Ceresini, che ha fatto questa inchiesta. Ecco, cosa ci possiamo aggiungere ancora rispetto a quanto è stato già detto? Il sistema di riscossione mi sembra sarà perfetto, ce l'ha confermato l'ascoltatore bancario, quindi non c'è possibilità da uscirne. Una volta che la vittima viene addentata da questo scorpione, rimane nelle sue grinfie fino alla fine, finché non è prosciugata.
Sì, sì, assolutamente, ma quelli che stavano dentro le Scam City ci dicevano proprio che c'è anche un'opera di lavaggio del cervello dei lavoratori, cioè i capi dicono questo è il vostro lavoro, dovete farlo fino in fondo, dovete strappare più soldi possibili, perché è l'unico modo per cui l'azienda, la compagnia possa andare avanti. E quindi la
è stato
gente
fatto
è motivata,
uno studio,
diciamo,
secondo te, da chi ha messo su questa truffa, uno studio proprio con psichiatri, psicologi, analisti, per capire bene come aggredire i lati deboli della psiche umana attraverso questo sistema?
Ma assolutamente, ma ripeto, sono strutture divise in dipartimenti, questo ce l'hanno spiegato tutti quelli che ci hanno lavorato dentro o che ci lavorano ancora, perché abbiamo parlato anche con gente che sta ancora dentro, e quindi diciamo, c'è una specializzazione altissima, come una fabbrica, cioè diciamo la truffa alla nigeriana, quella che conosciamo da tanti anni, cioè diciamo è fatta da piccole bande che lavorano come un artigiano. Qua è lo stesso concetto su scala industriale, scala industriale.
Quindi no, quello che numeri... mi sorprende è la profilatura implacabile e impietosa che fanno nella nostra società occidentale. perché questo non avverrebbe se non avessimo queste fessure aperte in cui esiste questo bisogno e questa incapacità di gestire un bisogno affettivo, un bisogno di relazione, via dicendo. Quindi ci hanno studiato, ci hanno osservato, hanno visto i nostri punti deboli, dice guarda questi quanto sono stupidi, ancora si innamorano di persone, ancora sono disposti all'altruismo di dare dei soldi a una persona perché ha un figlio che sta male, via dicendo. Benissimo, su questo noi facciamo business.
Certo, no, ma puntano sulle truffe affettive, ma anche sulle truffe, diciamo, gli finti investimenti, cioè mettono su delle finte piattaforme di criptovaluta e vanno a investire lì, quindi puntano un po' su tutti i nostri punti deboli, cioè sulla solitudine, ma anche sulla voglia di fare soldi facili, insomma, tutti i nostri vizi. E loro ci fanno soldi, insomma, ci guadagnano,
ci
tutto questo. Sì, ci
monetizzano. Ringrazio molto Andrea Ceresini, complimenti, in bocca al lupo per la tua trasmissione e ci sentiamo per la prossima volta.